testo di oggi è un po' anche la ripresa del percorso. E, ricordate, stiamo ragionando su la sacramentalità, no? La dimensione sacramentale dell'esistenza, che è caratteristica propria dell'esperienza cristiana. Io non so, credo di averlo già detto in varie puntate, ma penso anche che però non è un danno se uno ripete alcune cose un po' sinteticamente, no? Io credo che su questo aspetto qua noi riflettiamo troppo poco, siamo talmente abituati ai sacramenti come singoli atti, peraltro soprattutto ai sacramenti riferiti e pensati ai bambini, no? La prima comunione, la cresima, il battesimo, poi vabbè il matrimonio, ma comunque ai sacramenti come singoli atti, che non riflettiamo abbastanza sul fatto che la struttura tipica dell'esistenza cristiana, cioè cosa vuol dire la struttura tipica? Vuol dire, se uno dovesse caratterizzare il cristianesimo per la sua cosa centrale, lo deve caratterizzare, deve dire cos'è che fa del cristianesimo il cristianesimo, ciò senza cui il cristianesimo non c'è, è l'incarnazione, no? In sé, per noi, cioè questa cosa che fa del cristianesimo ciò che il cristianesimo è, che è tipica sua, senza la quale il cristianesimo non c'è, quanto a noi e alla nostra vita, non quanto a Gesù o all'insè dell'annuncio cristiano, qual è la cosa caratterizzante, no? Se io lo domandassi in giro, credo che la risposta di moltissimi sarebbe amare il prossimo, queste cose qua. In realtà questa cosa, che certamente non è secondaria evidentemente, ma non è l'elemento caratterizzante del cristianesimo, è comune anche a molte altre esperienze, sia religiose che filosofiche. Il caratterizzante del cristianesimo per parte nostra è esattamente la sacramentalità dell'esistenza, che è il corrispondente al tema dell'incarnazione. Cioè, se a causa del modo in cui Dio ha voluto incontrarci, Dio ha preso carne, la carne non è più solo carne. Ogni carne, ogni cosa è quello che è, e insieme è anche altro. Non so se sono riuscita a spiegarlo in modo estremamente sintetico. E da questo punto di vista, dunque, un cristiano potrebbe essere definito colui che vive fedele alle cose e capace di vedere altro e di fare altro, di essere altro. Cioè il paradosso del cristianesimo è in questa necessità di essere, se volete, realisti e idealisti contemporaneamente allo stesso modo, di appoggiare la propria esistenza sul fatto che tutto ciò che è lì è fondamentale, niente di ciò che è lì è indispensabile. Non so, sto provando a dirlo con molte formulazioni diverse perché l'occhietto assonnato mi rimanda un messaggio di cosa stavamo parlando. E lo stile corrispondente all'incarnazione è uno stile che prende sul serio le cose, la carne, il mondo, il cosmo, il tempo, ciò che passa, ciò che non dura, eccetera, e che contemporaneamente, mentre lo prende sul serio, non negandolo, ma mentre lo prende sul serio, sa che tutto questo non è l'ultima parola, non è l'unica cosa da prendere sul serio. Ovviamente uno dice, ok, ma sta roba qua è complicatissima, no? Da una parte sì, e dall'altra è più complicato spiegarlo che farlo, no? Ciascuno di noi sa, che ne so, che per esempio nell'educazione dei figli paradossalmente devi fare attenzione a ogni parola, perché ogni parola è importante, ogni atteggiamento può in qualche modo aiutarli o frenarli e così via, e contemporaneamente sai che non c'è niente che tu puoi dirgli che sia definitivo e risolutivo, no? Uno dice, perché non dipende dalle parole ma da ciò che vivi. Anche lì è lo stesso, i figli osservano tutto quello che fai, ma nessuno dei gesti che tu fai dice, adesso ho fatto una cosa giusta, mio figlio è educato, ha capito cosa deve fare. No, non basta lo stesso, no? Dunque c'è paradossalmente l'importanza di ogni cosa e il limite di ogni cosa sono esattamente insieme. perché è solo la storia condivisa con un figlio, con le parole in silenzio, i gesti giusti, i gesti sbagliati, che ne so, l'esempio, ma anche il senso del limite, cioè, tutto il suo contrario. Alla fine di questa cosa qua, forse più assommato la sua libertà che rimane, alla fine forse questa somma qui dà un'educazione. Riesco un po' a spiegarmi? Ed è vero che nessuno di noi può campare pensando: Dio, adesso se dico questa parola creerò un trauma indelebile a mio figlio, su ogni parola che dice, perché uno dice a certe volte quello che gli viene in mente, ma dall'altra uno deve vigilare non sulle singole parole, ma su cosa gli viene in mente, cioè deve essere lui un adulto fatto bene o il meglio possibile, proprio perché nessuna parola è risolutiva, ma tutte le parole sono importanti, nessun gesto è risolutivo, ma tutti i gesti sono importanti. Allora non è che puoi stressarti su ogni parola che dice, anzi di solito così trasmetti un'ansia bestiale, ma devi essere vigilante sul fatto che globalmente il tuo modo di ragionare comprenda sempre un'attenzione a colui che hai davanti, perché è l'unico modo in cui è possibile a quel punto riuscire a vivere, no? A tenere insieme l'importanza di ogni parola e la non sufficienza di ogni parola. Allora, di per sé un cristiano è uno che vive così. Ogni cosa, ogni gesto, ogni avere, ogni occasione della storia è importante. Ogni cosa, ogni gesto, ogni parola, ogni occasione della storia non è sufficiente. Per questo io dico, noi siamo troppo disattenti a questa questione della sacramentalità, perché è come se fossimo, se riflettessimo molto sulle singole parole, ma non riflettiamo mai sull'insieme generale, rimanendo all'esempio dell'educazione di prima, no? Ci facciamo 2000 problemi se quel comportamento è giusto o sbagliato, ma non ci chiediamo mai qual è lo stile sacramentale della nostra esistenza, o fatichiamo a chiederci, non è detto, non ci chiediamo mai qual è lo stile globale sacramentale della nostra esistenza, dentro cui, come abbiamo visto anche non l'ultima volta, la volta precedente, ci sta anche l'esperienza del fallimento, della sconfitta, cioè non è uno stile perfezionista, è uno stile che comprende anche una possibilità d'errore, come umano che sia, ma contemporaneamente è uno stile che va vigilato in generale, cioè che bisogna tenere d'occhio in modo generale. In questa cosa qua abbiamo cercato un po', nel percorso che abbiamo fatto insieme, di sottolineare, riflettere su alcune caratteristiche a partire da alcuni testi. Abbiamo ragionato un po' su come questa faccenda crea un'ambiguità, cioè è un problema di equilibri, non è una soluzione una volta per tutte, proprio perché dobbiamo tenere in conto l'assoluta importanza delle cose e la loro assoluta non sufficienza, come c'è una grammatica di questo. Come abbiamo poi visto nella terza volta, il tema che sta un po' al centro di questa faccenda, che io ho un po' chiamato, tra virgolette, l'attenzione, il tema dell'attenzione, cioè la capacità di, la necessità per questo stile di essere attenti, attenti proprio nel senso di vigilanti evangelicamente, cioè con gli occhi e le orecchie aperte a ciò che dà, non dalle nostre idee, dalle nostre riflessioni, dai nostri pensieri, ma a ciò che da fuori ci viene, perché è l'unico metodo possibile, esattamente come, per rimanere all'esempio dell'educazione, l'unico modo di, come dire, di avere una plausibilità come educatori rispetto dei piccoli è guardarli, cioè vederli per quello che loro sono e rapportarsi a loro, cioè misurare le parole, i silenzi, il fare e non fare a causa dell'attenzione che abbiamo per loro, non tanto fare un progetto teorico astratto perfetto che dopo non serve a niente. E poi due volte fa il tema un po' di come in questo ci sta il limite, la sconfitta, la possibilità, appunto, non è un tema di perfezione, è un tema di percorso, di storia. E l'ultima volta, ricordate, con il bel testo di Simeone e Anna, la riflessione su l'attesa e il compimento, no? Invecchiare aspettando, cioè come l'altra caratteristica di questa logica è il tempo, cioè se volete una vita sacramentale non si fa senza tempo, no? Dove il tempo non è semplicemente che le ore passano, che se uno guarda l'orologio dopo un po' la lancetta gira, ma il tempo è, come dire, è il territorio, è il luogo dove tutto questo può accadere. Bisogna avere del tempo condiviso, no? Del tempo condiviso, perché solo il tempo condiviso con le cose, con la vita, con la storia, è ciò che ci consente l'attenzione, dunque che ci consente di un po' alla volta, alla fine forse tirare la riga e dire ok, ora tutto è compiuto, come dice Simeone in quel testo che abbiamo letto l'altra volta, no? Non lo possiamo sapere prima, non è progettuale la sacramentalità, no? E si progetta di essere attenti e forse alla fine si fa, passato il tempo, prima non lo sai, passato il tempo forse puoi dire, ma insomma l'equilibrio tra attenzione alle cose e non sufficienza delle cose, più o meno, a grosse linee l'abbiamo tenuto, no? Ecco, ci restano due testi, quello di stasera e quello della volta prossima. Quello della volta prossima è anche un po' il testo conclusivo, il titolo è Il sacramento della vita, cioè una dimensione quasi di riassunto. Questa volta abbiamo, in parte abbiamo, in parte ho scelto di offrire un testo e dunque una riflessione su una questione specifica, cioè ovviamente fatto tutto questo percorso che ho un po' cercato di riassumere, si potevano prendere molti casi concreti, no? Il caso del potere, il caso delle relazioni, il caso dell'amore, che è un caso classico, no? Appunto, amatevi gli uni gli altri, eccetera, dove vedere cosa succede a essere sacramentali nelle cose. Tra i molti casi che si potevano scegliere, io ne ho scelto uno, il sacramento delle cose, cioè del possedere o del non possedere, che paradossalmente, come abbiamo visto già anche nell'anno scorso, nel seminario dell'anno scorso, eccetera, rischia di essere un po' trascurato nei suoi termini di sacramentalità. Cioè, noi siamo molto abituati, più che su altri ambiti, ad avere un ragionamento di tipo strettamente morale sulle cose, no? E in genere, proprio perché strettamente morale, buono, cattivo, giusto, sbagliato, eccetera, ad essere, siamo abituati che il ragionamento morale è perfetto e il comportamento non c'entra niente, no? L'abbiamo detto più volte, sul denaro il ragionamento tipico è: dovremmo tutti essere più poveri, sì. Dopo, quando uno dice ok, quantifichiamo, non in assoluto, in generale, nel mondo, nei 20 secoli, ma 2010 a Fossano, qui, situazione media, in quanti euro si traduce la soglia di povertà? Io credo che qui dentro non riusciremmo a metterci d'accordo, seppur avessimo la coraggio di fare delle cifre, no? Nel senso che, dato che bisogna essere più poveri, la cosa è molto generale, alla fine ognuno fa un po'. E per un verso è giusto, no? Per un verso ognuno ha la propria responsabilità di rapporto alle cose. Ma dall'altra parte è anche il sintomo di un essere profondamente generici, che poi alla fine non rischia di non tradursi in niente, no? Come più volte abbiamo detto in varie occasioni, per esempio il denaro è una di quelle cose che, a causa della sua potenza simbolica, ha un alto tasso di assuefazione. Se ciascuno di noi campa, per fare un caso, con 1000 euro al mese per un tempo della sua vita, poi improvvisamente ne ha 2000, per i primi due mesi si sente paperon dei paperoni, poi si sente normale e dopo altri due mesi pensa: ma come ho fatto a campare con 1000 euro al mese? È impossibile, no? Non si può, con meno di 2000 è impossibile, no? Se poi passa a 4000, nel giro di un anno è di nuovo adeguato, gli sembra il minimo, no? Cioè ha un alto tasso di assuefazione. Perché dico questo? Perché ho fatto l'esempio del denaro, ma vale in generale per le cose. Gli esseri umani, poiché sono davanti a noi e bene o male esercitano la nostra libertà, la loro libertà, sì, ci impediscono la sua fazione, perché prima o poi, se uno si allarga troppo, quello che ti sta di fronte, marito, figli, amici, quello che è, ti dice: a coso, calmati, cioè ti blocca a un certo punto. Ma ciò che davanti a noi non ha una libertà come le cose, non ci blocca mai. O meglio, la realtà ci blocca quando ci sentiamo un sacco sfortunati, no? Dice, io di mio ci avrei una vocazione da ricco, per esempio, no? E poi non mi pagano, non capisco perché non mi pagano 10.000 euro al mese, no? Vedi che sfortuna, guarda quello lì come fortunato che guadagna 10.000 euro al mese, no? Riesco a spiegarmi? Ma di per sé le cose non hanno una libertà di fronte a noi e dunque non ci fermano mai, no? E quindi le cose hanno un grandissimo tasso di assuefazione, perché la misura la faccio solo io, no? Ho due giacche, mi serve una terza giacca? Il dibattito può essere più o meno lungo, in genere alla fine la conclusione che mi serve, soprattutto se ne ho vista una che mi piace, no? Cioè, perché poi la giacca non dice, oh coso, c'hai già due giacche, datti una calmata, e quindi è chiaro che sono io che faccio la misura di quella cosa lì. Allora, mi sembrava interessante pigliare questo caso, il caso della sacramentalità delle cose, perché è il luogo tipico dove noi siamo misurati con il reale, ma anche costretti a, come dire, a essere vigilanti da soli in qualche modo, no? Nessuno può dire a me se io ho bisogno o no di un'altra giacca, lo posso sapere solo io, no? Ed è una decisione che posso prendere solo io, mettendo insieme i pezzi della mia esistenza, no? Ciò di cui ho bisogno, il tipo di presentabilità che mi è necessaria, il denaro che ho a disposizione, c'è tutta una serie di elementi legati alle cose, no? Boh. Allora, da questo punto di vista mi sembrava interessante prendere questo caso anche appunto per non lasciare cadere questa riflessione che avevamo già avviato l'anno scorso sul denaro, sull'economia e sulle cose, no, proprio, che hanno questa caratteristica di essere appunto non libere di fronte a noi, no? E quando ragionavamo su questo ci eravamo fatti aiutare e avevamo un po' ricavato quelle due idee fondamentali. Uno, l'idea che, come dire, che viene dalle figure evangeliche, che avevamo riassunto in quello slogan, amministratori o possidenti, no? Riferiti a quei due brani evangelici in cui c'è uno che è un amministratore che sta per cadere in disgrazia e che non sa come cavarsela, e dice perché ha frodato, eccetera, e dice, bene, zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno, e dice, adesso sistemo io la cosa, chiama i debitori del padrone e gli fa uno sconto, no? Dice, quanto dovevi? 50 barili di olio, scrivi 20, quanto gli dovevi? Scrivi 10, no? E Gesù dice, il padrone lodò quell'amministratore infedele, fatevi amici con le ingiuste ricchezze, no? Che uno dice, ma che, cioè, come, quello lì frega il padrone prima, frega di nuovo il padrone dopo, e Gesù dice, ha fatto bene, no, c'è qualcosa che non torna, no? E la riflessione che noi avevamo fatto allora era che lui si mette nel posto giusto, cioè è un amministratore, non possiede del suo, no? La contrapposizione che viene fatta all'altro brano di quello che raccoglie molto grano, ha molti frutti, eccetera, costruisce granai, ingrandisce, mette tutto, riempie tutto e poi dice, riposati anima mia, adesso sono a posto, no? Il commento di Gesù è, stolto, quella stessa notte ti verrà chiesta la tua anima, no? Cosa te ne farai di tutti i granai che hai costruito, no? Dice, ma come? Quello è un onesto, ha guadagnato del suo, ha lavorato lui, era roba sua, non doveva amministrarla, no? E quindi lì c'era già venuto un po' il sospetto che c'è qualcosa di strano nell'Evangelo, nel rapporto con le cose, no? Perché quello che viene negato non è avere o non avere le cose, ma pensare che le cose siano nostre, cioè pensare di esserne padroni, anche quando ce le siamo onestamente guadagnate. Dobbiamo sempre trattarle come i beni di un altro, dunque possiamo scialacquarle, possiamo fare sconti a tutti perché tanto non è roba nostra, no? Possiamo barare, truffare, le cose non richiedono correttezza secondo questa logica, eh? Perché non è mica roba nostra, è facile spendere i soldi degli altri, no? E da questo punto di vista ci si erano aperte un po' di prospettive, no? Pensate a tutti i santi che hanno vissuto, vivono di provvidenza, noi li vediamo sempre come degli sventatoni, no? Cioè della gente che dice, sì, sarebbe bello, no? Però poi uno deve avere la pensione, fare l'assicurazione, cioè deve un po' garantirsi, non può mica campare di provvidenza. In realtà le figure dei santi che vivono di provvidenza ci mandano questa idea che loro non spendono mai del loro, no? Pigliano da una parte, infatti in genere sono ottimi organizzatori, non è che se ne fregano del denaro, ma trattano sempre il denaro e le cose, che lo pigliano da una parte e lo mettono dall'altra, non accumulano nei loro granai, non pensano che è una proprietà loro, è denaro dei poveri, dunque ne arriva, forse ne arriva anche tanto, lo organizzano e lo spendono con leggerezza perché non spendono del loro. Non so se riesco a spiegarmi. Boh. Allora, in tutto questo quadro qui, la scelta è stata questa di questo testo del capitolo 10 di Marco, che è un testo straconosciuto, di cui mi piacerebbe però farvi vedere un po' di elementi più ampi, che ho messo sotto questo titolo, possibile o impossibile, eh? Perché qui la questione è proprio questa, la sacramentalità delle cose è possibile o è una pura teoria e in realtà è impossibile? Eh? Cioè ce la raccontiamo ma poi alla fine della fiera non si può. Questa è la questione, no? Si può essere davvero, essendo persone di questo mondo, avendo una famiglia da mantenere, dei figli, delle responsabilità rispetto al futuro, a se stessi, ai propri genitori anziani, cioè essendo della gente normale che non campa sulle spalle di qualcun altro né di rendita, è possibile considerare le cose in modo sacramentale? Questa è la questione. Allora leggo il testo, benché sia straconosciuto. Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettatosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre. Egli allora gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto perché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole, ma Gesù riprese: figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che non un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: e chi mai si può salvare? Gesù, guardandoli, disse: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Pietro allora gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. Molti dei primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi. Ho voluto leggere tutta la pericope perché normalmente nella liturgia viene letta divisa in due parti e, come ogni tanto succede nella liturgia, questo crea un piccolo problema perché abbiamo l'episodio del giovane ricco da una parte e il discorso di Gesù dall'altra, mentre è l'insieme ovviamente che ci dà la chiave di lettura. Allora, prima osservazione: un tale gli corse incontro. In tutto il Vangelo, soprattutto in quello di Marco, il segno della fretta, del correre, dell'affrettarsi, eccetera, è il segno che noi oggi diremmo del kairos, dell'occasione, del tempo favorevole, della grazia che passa, no? Le donne si affrettano al sepolcro e scopriranno il risorto, no? C'è sempre una buona scoperta di fronte alla fretta. E va bene, questa è un'osservazione letteraria, ci dice che qui Marco sta per fare un ragionamento sulla, su una buona notizia, su una salvezza, su qualcosa di importante. Ma nella nostra logica di lettura sacramentale c'è di più, no? Quando dicevo il tempo è una caratteristica fondamentale, ci va tutto il tempo perché il sacramento si compia, non è che io guardo questa penna e dico ah, una visione, questa mi parla dell'amore di Dio, no? No, cioè ci va il tempo della vita in cui la vita mostri, no? E spesso l'esperienza della sacramentalità è un'esperienza di memoria, come ci insegna la dottrina cristiana. Cioè noi viviamo le cose, poi le riguardiamo e le ricomprendiamo in profondità che nel momento in cui le vivevamo non avevamo avuto l'occasione di cogliere. Allora, il tempo non è irrilevante, ma il tempo non è tutto uguale, ci viene detto qui. Rispetto alla sacramentalità ci sono delle accelerazioni. Il tempo a volte è più lento, cioè il tempo non è un fatto meccanico, eh? 24 ore divise in 60 minuti, ognuno diviso in 60 secondi e ogni frazione è uguale a quell'altra. Questa è la misura del tempo, va bene, ci serve. Ma il tempo come tempo della salvezza, come tempo della vita, non è tutto uguale. Ne facciamo continuamente l'esperienza. Ci sono minuti che non passano mai e serate piacevoli in cui uno è talmente tranquillo che è contento della compagnia che guarda l'ora e dice «Luna, aiuto, è tardissimo, no? Non me ne sono accorto». Perché il tempo non è tutto uguale, no? Allora, il tempo del sacramento prevede sempre prima un'accelerazione, no? Se volete un momento di crisi, di decisione, di spostamento degli equilibri, no? Quando uno sta camminando e deve mettersi improvvisamente a correre, sposta il suo varicentro corporeo, no? Per non cadere, deve fare un'operazione che ognuno di noi fa inconsciamente, finché non hai male un ginocchio poi te ne accorgi, che è un'operazione di spostamento dei pesi, e solo se hai spostato i pesi puoi cominciare a correre, no? E correre significa non sapere mai, come dire, se voi bloccate un fotogramma della corsa, il piede dietro è già sollevato, quello avanti non è ancora appoggiato, di per sé può essere l'immagine di uno che cade, no? Perché non c'è mai c'hai un momento di sospensione in cui non sei appoggiato da nessuna parte, dopodiché ok, il piede tocca terra, no? E per questo è più facile cadere se uno corre che non se uno cammina normalmente. Se cammini normalmente e pigli una storta puoi recuperare l'equilibrio, se stai correndo è più difficile, no? Perché sei totalmente sbilanciato. La sacramentalità delle cose è sotto questo segno della fretta, della corsa, dello sbilanciamento. Traduco, se uno s'organizza l'esistenza in modo da tenere tutto fermo, tutto in ordine, tutto equilibrato, tutto giustificato, tutto che ogni cosa deve stare a quel posto e guai a chi la sposta, non succede niente. Le cose parlano sempre meno. Più le nostre vite sono organizzate, meno le cose parlano. Bisogna mettere un po' di fretta alle cose. Patrizia Cavalli, che è una poetessa, dice una fretta pietosa che scompigli. Bisogna mettere un po' di fretta alle cose, sbilanciarle un po', perché comincino a parlare. Le cose non parlano nell'equilibrio, ma nello squilibrio. Questo è un elemento abbastanza decisivo, perché spessissimo noi diciamo, beh, ma la mia vita è fatta di cose normali, no? Non faccio niente di speciale, non è che mi succede ogni due minuti una visione angelica, un'estasi al settimo cielo. Cioè, io compro il pane, vado a lavorare, preparo pranzo, cioè, faccio le cose che fanno tutti, no? Poi sì, con delle cose belle, ma non faccio niente di speciale. Che cosa mi dice questo da parte di Dio, no? Già dice molto, ma comunque, se volete che la voce sia più chiara, bisogna mettere un po' di fretta alle cose, eh? Scompigliare un po' gli equilibri, spostare un po' i pesi. Questo gli corre incontro e poi si getta in ginocchio. L'immagine è bella, no? Mette scompiglio e poi si blocca davanti a un interlocutore, no? È proprio il meccanismo per far parlare le cose, bisogna muoverle e fermarsi un attimo, no? E gli domandò: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Di per sé non era una brutta domanda, era anche fatta gentilmente. E Gesù gli dà una risposta secchissima. Nel Vangelo di Marco, Gesù in genere non è abbastanza asciutto il linguaggio che Marco attribuisce a Gesù, non lo fa mai parlare troppo, no? Non è, però normalmente è abbastanza tenero, no? Qui gli dà una risposta secchissima: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, vabbè, ma mica t'ho insultato, cioè ti avevo detto anche una cosa carina. Ma è molto chiaro, lo traduco nel nostro linguaggio, che non è quello di Marco, no? Quello che viene messo innanzitutto in discussione da parte di Gesù, secondo l'evangelista Marco, è la lettura morale della faccenda. Se tu mi chiedi che cosa devi fare per avere la vita eterna, solo in termini di buono e cattivo, non ci siamo proprio. Cosa c'entra la bontà? Qui il problema non è essere buoni. L'aggettivo buono riguarda Dio, no? Cioè, di buono ce n'è uno solo, Dio. Tutti noi, per definizione, siamo un po' buoni quando ci riesce, un po' cattivi e anche un po' confusi, un po' incerti, un po' nemmeno né buoni né cattivi, che è anche peggio, cioè... Riesco un po' a spiegarmi? Guardate che questa frase, che spesso viene quasi saltata, è decisiva, perché è la chiave di tutto il testo, no? Viene spesso saltata perché c'è paura che si dice: nessuno è buono, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio. Dice: allora Gesù non credeva di essere Dio, tutte quelle storie lì. Allora, per evitare questi problemi si salta, ma qui non è questa la questione. Quello che Gesù sta dicendo è: le categorie buone, per non essere una roba melensa spiritualista da due soldi, per essere una cosa seria, si usa solo fuori dalla storia. La storia non è buona, la storia è un po' buona, un po' cattiva, un po' confusa, un po' non è niente, un po' è potenzialmente buona, no. E Gesù in questo momento è uomo, no? Sta sulle strade della storia, è come noi, no? Per questo dice, no, questa categoria non c'entra, la domanda è sbagliata, no? Il problema non è prendere 10, non è fare tutti i compiti. Se mi stai chiedendo che compiti devo fare per prendere 10, hai proprio sbagliato domanda. Riesco un po' a spiegarmi, lo vedete? E poi aggiunge, tanto per proprio chiarire, no? Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onore il padre e la madre. Cioè, gli dice... Non c'è niente di nuovo da sapere. Per essere delle persone per bene, il massimo del buono che ci riesce, sappiamo tutti da soli come si fa. Non ce lo deve, cioè, ognuno di noi sa bene che di per sé, per esempio, non rubare è meglio che non rubare. No? Essere giusti è meglio che essere ingiusti. Il nostro problema non è il cosa, ma il come. No? Cioè, quando poi siamo lì che dici sì, dovrei pagare la giusta mercede all'operaio, cioè a quello lì che viene e fa la badante a casa mia, che significa fargli un contratto regolare, versare i contributi, bla 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 bla. Sì, però cavolo, così è mai finita, nel senso che quanto mi costa? Non ce la faccio. Allora, cosa faccio? Io faccio un contratto per metà delle ore, no? Le altre le pago in... Cioè, cominci a fare una percorribilità, no? del non rubare. Un'interpretazione, no? E d'altra parte, allora, bisogna essere sempre radicali, dire no, allora, sbagliato, bisogna essere perfetti, non bisogna rubare mai, quindi se anche togli 2 centesimi, no? Hai già sbagliato? No, questo è disumano, no? Perché è vero che ci sono molte cose che non sono solo un aggiustamento, possono diventarlo, ma che sono effettivamente una concretizzazione realista della faccenda. Riesco un poco a spiegarmi. Allora, Gesù gli dice: ok, se mi chiedi cosa, il cosa è chiaro. Essere persone per bene non è così difficile da spiegare, ma solo a Dio gli riesce di essere sempre giusto, sempre vero, sempre amorevole. Cioè, c'è solo Dio che ha la possibilità di essere sempre tutte queste cose al massimo della loro radicalità. Se vuoi provartici, fa. Traduco ancora una volta, con un linguaggio che ci è già capitato di usare: se la tua domanda è cosa devo scegliere per salvarmi, togliti dalla testa che le scelte salvino. Le scelte non salvano. E comunque, cosa devi scegliere? È chiaro, no? È della serie: la salute è meglio che la malattia, che è scoperta. Sì, cioè è ovvio. Dunque, essere giusti, buoni, onesti è meglio che essere ingiusti, ladri, certo. Sì. La risposta del giovane però è interessante. Guardate che c'è un... adesso non sto a fare tutta la spiegazione letteraria perché mi sono già allungata troppo, ma per motivi letterari, fidatevi, c'è un parallelismo tra quello che lui risponde qui e quello che Pietro dice alla fine. Cioè, paradossalmente, c'è un dato molto radicale da parte di Gesù, questi rimangono scioccati e poi la realtà che offrono è molto meglio di quello che si sentono, non so come dire, no? Cioè, non sono delle schifezze. Lui dice: maestro, queste cose le ho fatte fin dall'infanzia. Pietro dirà: ma noi abbiamo lasciato, no? Cioè, guardate che la realtà di noi stessi è meglio di come la pensiamo. È meglio di come la pensiamo se invece di confrontarla alla perfezione, alla bontà, la confrontiamo al ragionamento che Gesù ci offre, che è quello della sacramentalità delle cose, che è un'altra roba. Ci arriviamo. Allora, lui gli dice: maestro, queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Cioè dice: vabbè, ok, sì sì, essa persona per bene, va bene, cioè, tutto qui, no? E probabilmente non sta dicendo che lui lo è, ma dice: lo so, questo lo so, fa parte della mia vita, no? Se no non sarei qui a chiederti cosa devi fare di più. Cioè, le cose della nostra vita poi alla fine non sono così male, perché se no non saremmo qui. Perché se no Dio non starebbe già parlando con il desiderio dei nostri cuori di andare più avanti, di conoscerlo di più, di capire di più. Probabilmente il terreno su cui la parola di Dio viene seminata è un buon terreno, che dunque porterà frutto. Basta uscire dalla logica di voler essere i primi della classe, perché se il frutto che cerchiamo è essere i primi della classe, ce ne andremo tristi. Perché primi della classe dobbiamo metterci in competizione con Dio, non ci viene bene, cioè vince Lui alla fine, saremo come minimo sempre i secondi. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Allora, su questa roba, ragazzi, marea di retorica, però qui la questione è: ridai, traduco in un linguaggio del Novecento, no? Ridai al denaro il suo valore d'uso, non è roba tua, no? Quello che hai, vendilo, rimettilo in circolo, dallo ai poveri, vieni e seguimi, rimetti in circolo anche te, anche la tua vita, no? Non è roba tua, no? Se volete, traducendo un linguaggio più esistenziale, riprenditi la tua libertà dalle cose. Le cose ci sono, servono, circolano, servono ai poveri, servono a te, ma tu vieni e seguimi. Sant'Ignazio ha un commento molto bello su questa frase, parla del magis, che è una poi delle... magis è una parola latina, vuol dire più, di più, no? Il di più, ed è una delle parole che fa parte, diciamo, dell'istruzione base dei gesuiti, no? Insieme a indifferenza, sono le cinque parole di Ignazio chiave, no? E una di queste è il magis, no? Che sarebbe proprio il caratterizzante della spiritualità di Sant'Ignazio di Loyola, uno dei caratterizzanti della spiritualità di Sant'Ignazio. E lui lo appoggia proprio su questo testo qua, e cioè dice praticamente, lo traduco, il povero Sant'Ignazio si rivolterà nella tomba perché lo traduco a fumetti, ma insomma, lui dice: il problema non è che cosa è questo magis, ma che ci sia un magis. Cioè, che in ogni luogo in cui siamo rimettiamo in movimento il tutto per fare un altro gradino. Che poi l'altro gradino sia da 0 a 1 millimetro, ossia da 3 metri a 3 a 4 metri, questo non è importante. L'importante è che quando tu hai fatto da 0 a 1 millimetro, dopo 6 a 1 millimetro, ti deve venire di nuovo di corsa da fare da 1 millimetro a 2 millimetri. Cioè deve venirti un altro magis, no? C'è sempre un di più, e lui lo spiega esattamente come poi gli esegeti contemporanei, lavorando sui testi, hanno detto, assolutamente vero, dicendo: per questo Gesù dopo dice il centuplo, la sovrabbondanza, ricevi in di più, no? Hai dato questo, ricevi 100 volte tanto, Perché il tuo magis, il passare ogni volta a rimettere in movimento, in circolazione il rapporto con le cose, a non dire ok, è così, no? Ma posso ancora, no, capire di più, donare di più, ritrovare un altro equilibrio, assuefarmi in un'altra direzione alle cose e dunque continuare a spostare l'assuefazione, metterti ogni volta a seguire Gesù provoca il ricevere 100 volte tanto, cioè provoca un di più. Egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto perché aveva molti beni. A questo punto questa frase è chiara. Il problema non è che era avaro, non voleva rinunciare ai beni, eccetera, ma era assestato e non vedeva la possibilità di altro. E questo è il problema. Ma non è che se ne andò giudicato, non si dice che Gesù smette di amarlo, eccetera, eccetera. Si dice che se ne andò rattristato. Cioè, il prezzo di questo, di uno scorretto rapporto con le cose, è la nostra tristezza, non la nostra gioia. E questo, purtroppo, nessuno di noi lo crede fino in fondo, finché non ne fa l'esperienza in prima persona. E in genere la facciamo sotto la spinta di una necessità che è più forte della nostra, non a causa di una scelta, no? Nessuno può spiegare a un altro quanto le fatiche che fai per un figlio in un momento di crisi possono essere ripagati dal sorriso che ne viene fuori, no? E quanto non te ne frega niente di tutto quello che hai pagato in stanchezza, in impegno, no? Non è una teoria, non è una scelta, no? È semplicemente l'esperienza che sì, ti è costato moltissimo, hai dato via tutto quello che avevi, energia, fiato, idee, fino quasi a rischiare di spiaccicarti, e dopodiché però non sei triste, no? E invece quando ti capita di trattenere presso di te, no? Di non dare via, no? Di essere un po' avaro, di fare troppi conti, alla fine non sei contento, tutto lì. Solo che questa è una cosa che non si spiega in teoria, bisogna fidarsi una volta, provarcisi e misurarla. E allora c'è la seconda parte del testo, che è i sottotitoli, cioè è la stessa cosa ridetta in termini di concetti invece che di episodio, di narrazione, no? Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezza entreranno nel regno di Dio. È la stessa secchezza precedente, no? È strano perché Gesù è sempre possibilista, no? Opera miracoli, caccia demoni nel Vangelo di Marco, fa robe stranissime, si dice parla con autorità, e di fronte alle cose, alla ricchezza, sembra una puntina scoraggiato. Dice, quanto difficilmente coloro che hanno ricchezza entreranno nel regno di Dio. Più forte dei miracoli di Gesù. Terribile, eh? Cioè, pensarci viene un po' di brivido, no? E i discepoli rimasero stupefatti. Gesù riprese: figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio? È più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. No? Cioè, è paradossale, ma le cose ci zavorrano terrificantemente. Se noi siamo quello che abbiamo, non andiamo più da nessuna parte, proprio non andiamo più da nessuna parte. Esattamente per il ragionamento di prima, perché la difficoltà è reale, cioè è tutta nell'esercizio della nostra libertà, non c'è libertà delle cose, e quindi è tutta nostra, per cui ci zavorra. L'altro, con la sua libertà, con la sua richiesta, anche con i suoi torti, mi salva, perché stando di fronte a me mi squilibra continuamente. Per questo Gesù ci dice che la nostra salvezza sono i poveri, perché stando di fronte a noi con una richiesta ti spostano un magis, rompono le scatole. Cioè, la libertà dell'altro non mi consente assuefazione. Le cose invece che non esprimono la loro libertà, perché non ce l'hanno, ci consentono osservazione, quindi ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli. E allora i discepoli, essi ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: e chi mai si può salvare? Stiamo parlando di pescatori di Galilea, famosi per essere abbastanza poveracci, cioè l'immagine non è esattamente Erode, ricco e pulone, no? L'immagine della ricchezza nel Vangelo. Questi sono dei poveracci, ma la loro domanda è: cavolo, se è così difficile, no. Allora capite bene che qui il problema non è la quantità di denaro, ma è la relazione alle cose. Chi mai si può salvare? E Gesù dice questa frase che è la consolazione, cioè che è esattamente il cuore della sacramentalità delle cose, ma anche la nostra speranza e la nostra fiducia. Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. E cioè si dice, la povertà non è una scelta, è una grazia, no? Cioè, un rapporto corretto alle cose, certo io devo metterci l'urgenza, la fretta, la disponibilità, il tempo, no? Ma è Dio che ci rende liberi rispetto alle cose, no? perché solo Lui può farlo, no? E questo è un dono da chiedere, no? Su cui avere fretta e insistenza. Ed è bellissimo che Pietro allora a questo punto gli disse: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Come dire, vabbè, cioè quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. E esattamente come il giovane gli diceva: ma queste cose io le ho fatte fin dall'infanzia, no? E Gesù gli risponde: in verità non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi a causa mia, a causa del Vangelo, che non riceva già il presente magis 100 volte tanto in casa, fratelli, sorelle, madri, figli e campi. Questo elenco non è casuale, non si sta parlando di gioie spirituali, sta parlando di case, campi, cioè cose molto concrete, insieme a persecuzioni però, e nel futuro alla vita eterna. Il magis è raddoppiato, 100 volte quello che hai lasciato più per buon peso le persecuzioni. Cioè, a dire: ragazzi, questo non è, come dire, l'etica del successo, no? E cioè, vabbè, basta fidarsi di Dio, dargli tutto e diventi un ricco sfondato, no? Cioè, non è questo il ragionamento è che ciò che ti viene reso è tanto il successo, tanto il bene molto concreto, quanto le persecuzioni, ma ciò che ti viene dato è la libertà dalle cose, e quindi il di più, quello che da solo non potresti avere mai. È che tu non sei più legato alle cose, non dipendi dalle cose, sono le cose che dipendono da te, e dunque hai tutto quello che ti basta, no? Ok, il salmo che ho messo dunque come così accompagnamento a questo testo è il salmo 23, che è il salmo del buon pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Già questo versetto, per esempio, basterebbe, avanzerebbe in questa logica, eh? Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, perché un pastore per bene come il Signore provvede a che le cose siano sufficienti per il suo gregge. Non c'è niente che ci può mancare. In pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. È questa immagine di molte cose, addirittura anche, come dire, un po' cicca cicca l'osso sotto gli occhi dei nemici, no? Cioè ostentate addirittura, no? E di una sovrabbondanza assoluta, Ma attenzione, le condizioni sono nel primo e nell'ultimo versetto. Questo cade se il Signore è il tuo pastore e se abiti nella casa del Signore. Cioè, questo cade se non sei un possidente ma un amministratore. I guai sono di un altro. Tu ne sei solo il bene.